Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Maria di Gesù da Greda. Mistica città di Dio. Vita della Vergine Madre di Dio. Edizioni Porziuncola. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. La Santissima Trinità invia il Santo Arcangelo Gabriele ad annunziare a Maria Santissima che è stata eletta Madre di Dio. Era deciso da infiniti secoli, macelato nei segreti della sapienza eterna, il tempo e l'ora conveniente in cui doveva manifestarsi nella carne il grande mistero della pietà, giustificato nello spirito, predicato agli uomini, svelato agli angeli e creduto nel mondo. Arrivò dunque la pienezza di questo tempo, che fino ad allora, benché pieno di profezie e di promesse, era molto vuoto, perché gli mancava la pienezza di Maria Santissima, per il cui volere e consenso tutti i secoli dovevano ricevere il loro compimento, che era il Verbo eterno incarnato, passibile e redentore. In questa pienezza del tempo, l'Altissimo decise di inviare nel mondo il suo unigenito. Così, Sua Maestà parlò al Santo Arcangelo Gabriele, con quella voce o parola con cui è solito far conoscere a quegli spiriti celesti la sua santa volontà. Generalmente li illumina, a cominciare da quelli superiori, perché poi questi purifichino e illuminino quelli inferiori secondo il loro ordine, fino ad arrivare agli ultimi, manifestando gli uni agli altri ciò che Dio ha rivelato ai primi. Tuttavia, in questa circostanza non fu così. Infatti, questo santo arcangelo ricevette l'incarico direttamente ed immediatamente dal Signore. All'ispirazione della volontà divina, San Gabriele, come ai piedi del trono, si presentò pronto ed attento all'essere immutabile dell'Altissimo. Sua Maestà in persona gli manifestò il messaggio che doveva portare a Maria Santissima e le parole precise con le quali doveva salutarla e parlarle. Quindi, il primo autore di tali parole fu Dio stesso, che le formò nella sua mente divina. Da qui passarono al Santo Arcangelo e per mezzo di lui a Maria Purissima. Insieme a queste parole, il Signore rivelò al Santo Principe Gabriele molti ed imperscrutabili misteri circa l'incarnazione. La Santissima Trinità gli comandò che andasse ed annunciasse alla Celeste Signora che la sceglieva fra le donne perché fosse madre del Verbo Eterno e lo concepisse nel suo grembo virginale per opera dello Spirito Santo, restando sempre vergine. Inoltre il Signore gli rivelò tutto il resto che doveva svelare alla sua grande regina e signora e di cui doveva parlare con lei. Subito, Sua Divina Maestà manifestò a tutti gli altri angeli che era giunto il tempo della redenzione umana e che decideva di scendere nel mondo senza aspettare oltre. L'augusto principe Gabriele, obbedendo con straordinario giubilo all'ordine divino, scese dal cielo, accompagnato da migliaia di angeli bellissimi, che lo seguivano in forma visibile. L'aspetto di questo grande messaggero era come quello di un giovane nobilissimo, di rara bellezza. Il suo viso era splendente, irradiava raggi vivissimi. Il suo aspetto grave e maestoso, i suoi passi misurati, i gesti composti, le sue parole ponderate e penetranti. In tutto, insomma, tra il severo ed il cortese, mostrava di avere un che di divino più degli altri angeli che la gloriosa signora aveva visto fino ad allora in quella forma. Portava un diadema di singolare splendore e le sue vesti, lunghe e maestose, erano di vari colori, smaglianti e rifulgenti. Sul petto portava come incastonata una croce bellissima, che manifestava il mistero dell'incarnazione a cui il suo annuncio si riferiva. Tutte queste circostanze contribuirono ad aumentare ancora di più l'attenzione e il desiderio della prudentissima regina. Tutto questo esercito celestiale, con il suo principe e capo San Gabriele, indirizzò il suo volo verso Nazareth, città della Galilea, e verso la casa di Maria Santissima, una casa umile. La sua stanza era stretta, priva degli ornamenti che usa il mondo per nascondere la sua meschinità e la sua mancanza di beni più grandi. Maria Santissima aveva allora 14 anni. La giovane signora era di bell'aspetto, più alta di quanto siano comunemente le altre donne in quell'età. Il suo corpo era proporzionato e perfetto. Il viso era più lungo che rotondo, però grazioso, non magro né grasso. Il colorito bruno chiaro, la fronte spaziosa e proporzionata. Le sopracciglia erano ad arco perfettissimo, gli occhi grandi e seri, di incredibile ed indicibile bellezza. Avevano un colore tra il nero e il verde scuro, lo sguardo limpido e dolce. Il naso era diritto e perfetto, la bocca piccola, le labbra erano vermiglie, non eccessivamente sottili ma neanche grosse. Tutta la sua persona, insomma, in questi doni di natura, era talmente proporzionata e bella che nessun'altra creatura umana lo fu mai tanto. Guardarla suscitava nello stesso tempo gioia e rispetto, tenerezza e timore reverenziale. Attraeva il cuore e lo tratteneva in una soave venerazione. Induceva a lodarla, ma subito la sua maestà e le sue molte grazie e perfezioni lasciavano senza parole. Procurava effetti divini che non si possono facilmente spiegare in tutti quelli che la contemplavano. Essi si sentivano il cuore ricolmo di influssi celesti, in balia di movimenti divini che li sollevavano a Dio. Il suo abbigliamento era umile, povero, di colore argenteo scuro o grigio come cenere, composto senza civetteria, anzi con somma modestia. Avvicinandosi l'ora dell'annuncio del cielo, la grande regina, che ne era ignara, stava in altissima contemplazione dei misteri che l'Altissimo aveva rinnovato in lei con tanti favori nei 9 giorni precedenti. Assicurata dal medesimo Signore che il suo unigenito sarebbe disceso ben presto a prendere forma umana, ella se ne stava tutta fervorosa ed allegra, confidando in questa parola. Rinnovando i suoi desideri umili e ardenti, diceva nel suo cuore: è possibile che sia già venuto il tempo tanto fortunato in cui il Verbo dell'Eterno Padre scenderà per nascere e vivere fra gli uomini, e che il mondo lo venga a possedere. È possibile che i mortali lo debbano vedere con gli occhi del corpo e che debba nascere quella luce inaccessibile per illuminare quelli che stanno nelle tenebre. Chi meriterà di vederlo e di conoscerlo? Chi potrà baciare la terra dove poserà i suoi piedi divini? Si rallegrino i cieli, esulti la terra. Tutti eternamente lo benedicano e lo lodino, poiché la loro felicità eterna è ormai vicina. Rallegratevi, o figli di Adamo, afflitti sì per la colpa, ma creature del mio diletto, perché presto solleverete il capo e scuoterete il giogo della vostra antica schiavitù. Già si avvicina la vostra redenzione, già avviene la vostra salvezza. Rallegratevi, antichi padri, profeti e giusti, che tutti attendete nel seno di Abramo, trattenuti nel limbo. Assai presto verrà la vostra consolazione, e il vostro Redentore, bramato e promesso, non tarderà oltre. Magnifichiamolo dunque tutti, cantiamo inni di lode. Fossi io serva delle sue serve, fossi schiava di colei che Isaia indicò come sua madre. O Emanuele, vero Dio e vero uomo, chiave di Davide, che devi aprire i cieli, sapienza eterna, legislatore della nuova Chiesa. Vieni, Signore, vieni a noi. Libera dalla schiavitù il tuo popolo. Ogni mortale veda la tua salvezza. Nell'ora appunto in cui giunse l'angelo San Gabriele, Maria Santissima stava presentando al Padre queste e molte altre suppliche. Era purissima nell'anima, perfettissima nel corpo, nobilissima nei pensieri, eccellentissima in santità, colma di grazie e tutta tanto divinizzata e gradita agli occhi di Dio, che a ragione poté essere sua degna madre ed efficace strumento per farlo uscire dal seno del Padre e attirarlo nel suo grembo virginale. Ella fu il potente mezzo della nostra redenzione e per molti motivi ne siamo a lei debitori. Per questo merita che tutte le nazioni e le generazioni la benedicano e la lodino eternamente. San Giuseppe viene a sapere della gravidanza di Maria Vergine, sua sposa, ed entra in grande apprensione, sapendo di non avere in essa alcuna responsabilità. Thank you. era già in corso il quinto mese della divina gravidanza della principessa del cielo, quando il castissimo Giuseppe, suo sposo, cominciò a riflettere sull'ingrossamento del suo grembo virginale. Nella perfezione naturale e nella delicata costituzione della sua sposa, si poteva scoprire agevolmente ogni eventuale cambiamento. Un giorno, mentre Maria Santissima usciva dalla sua stanza, San Giuseppe la guardò con particolare attenzione e comprese con maggiore certezza la novità, senza che il ragionamento potesse smentire ciò che agli occhi era già evidente. L'uomo di Dio restò ferito nel cuore con un dardo di dolore che lo penetrò fino alla sua parte più intima, senza trovare resistenza alla forza delle sue ragioni. La prima era l'amore castissimo, ma molto intenso e vero, che aveva per la sua sposa, nella quale fin dal principio il suo cuore aveva più che confidato. Inoltre, col piacevole tratto e con la santità senza pari della grande signora, questo vincolo dell'anima di San Giuseppe si era sempre più confermato nella stima di lei. Siccome ella era tanto perfetta nella modestia e nell'umile maestà, il santo, oltre al diligente riguardo di servirla, aveva un desiderio quasi connaturale al suo amore di vedersi corrisposto dalla sua sposa. E il Signore dispose ciò in questo modo affinché, per essere ricambiato, il santo mettesse una maggiore sollecitudine nel servire e stimare la Divina Signora. San Giuseppe soddisfaceva questo compito come fedelissimo sposo, dispensatore del mistero che tuttavia gli era nascosto. Quanto più era intento a servire e a venerare la sua sposa, quanto più il suo amore era purissimo, castissimo, santo, giusto. E tanto maggiore era il desiderio di vedersi da lei corrisposto. Ciò nonostante, non glielo manifestò mai, sia per la riverenza alla quale lo obbligava l'umile maestà della sua sposa, sia perché quella sollecitudine non gli era mai pesata per la sua piacevole conversazione e la sua purezza più che angelica. Quando però si trovò in questo frangente, venendogli attestata dalla vista la novità che non poteva negare, la sua anima restò divisa per la sorpresa. Per quanto sicuro che nella sua sposa vi era quel nuovo fatto, non diede al giudizio più di quanto non poteva negare agli occhi. Essendo uomo santo e retto, sebbene vedesse l'effetto, sospese il giudizio riguardo la causa. Se infatti si fosse persuaso che la sua sposa era colpevole, senza dubbio sarebbe morto di dolore. A questa causa si aggiunse la certezza di non aver parte nella gravidanza che riscontrava con i suoi occhi e di non poter evitare il disonore quando la cosa si fosse venuta a sapere. Questa preoccupazione era per San Giuseppe tanto più pesante quanto più egli era di cuore generoso e onesto. Con la sua grande prudenza sapeva misurare il dolore dell'infamia propria e della sua sposa, se fossero giunti a soffrirlo. La terza causa che procurava maggiore tormento al santo sposo era il rischio di dover consegnare la sua sposa affinché venisse lapidata secondo la legge, poiché questo era il castigo delle adultere. In mezzo a queste considerazioni, come fra punte di acciaio, il cuore di San Giuseppe si trovò ferito, senza trovare sul momento altro rifugio per risollevarsi, fuorché la consolidata fiducia che aveva nella sua sposa. Poiché tutti i segni attestavano l'impensata novità e al sant'uomo non si offrivano vie d'uscita, né tantomeno egli osava comunicare a persona alcuna la sua afflizione, si trovava circondato dai dolori della morte e provava che la gelosia è tenace come l'inferno. Voleva ragionare tra sé e sé, ma il dolore gli toglieva la capacità di farlo. Se il pensiero voleva andare dietro ai sensi, nei sospetti, tutti questi svanivano come il gelo alla forza del sole e come il fumo dinanzi al vento. Perché si ricordava della provata santità della sua sposa, che era riservata, prudente. Se voleva sospendere l'affetto del suo castissimo amore, non poteva, perché sempre la ritrovava oggetto degno di essere amato. E la verità, benché misteriosa, aveva forze maggiori per allettarlo di quante ne avesse l'inganno apparente dell'infedeltà per sviarlo. Non poteva rompersi quel vincolo assicurato con così solide garanzie di verità, di ragione e di giustizia. Quanto al parlarne con la sua umilissima sposa, non lo trovava conveniente e tantomeno glielo permetteva quella imperturbabilità severa e divinamente umile che riscontrava in lei. Infatti, sebbene vedesse il cambiamento nel corpo, il suo procedere tanto puro e santo non corrispondeva a tale sconcerto, come si sarebbe potuto presumere. Poiché quella colpa non poteva accordarsi con tanta purezza, santità, discrezione e con tutte le grazie unite insieme, l'aumento delle quali, in Maria Santissima, era ogni giorno evidente. In mezzo a queste pene, il santo sposo Giuseppe si appellò al tribunale del Signore mediante la preghiera e, postosi alla sua presenza, disse: Altissimo Dio, Signore eterno, i miei desideri, i miei gemiti non sono nascosti alla vostra divina presenza. Mi vedo combattuto dalle onde impetuose che dai miei sensi sono arrivate a ferire il mio cuore. Io lo consegnai sicuro alla sposa che ricevetti dalla vostra mano. Ho confidato nella sua grande santità e i segni della novità che vedo in lei mi procurano dolore. Mi tormenta il timore di vedere deluse le mie speranze. Fra coloro che sinora l'hanno conosciuta, nessuno ha potuto concepire dubbio alcuno sul suo pudore, sulle sue virtù eccellenti. Però non posso negare che sia incinta. Giudicare che sia stata infedele, che vi abbia offeso, sarebbe temerario alla vista di così rara santità e purezza. Negare quello che la vista mi assicura è impossibile. Come lo sarà vivere sotto la forza di questa pena? Se in tutto questo non si nasconde qualche mistero che io non comprendo. La ragione la scagiona, mentre i sensi la condannano. Ella mi cela la causa della sua gravidanza. Ma io intanto vedo il suo stato. Che cosa devo fare? Fin dall'inizio concordammo il voto di castità, che tutti e due facemmo per vostra gloria. E se mai fosse possibile che avesse violato la vostra fede e la mia, io difenderei il vostro onore. E per amore vostro non mi curerei del mio. Ma come si potrebbe conservare tale purezza e santità in tutto il resto se ella avesse commesso una così grave scelleratezza? E come mai, essendo santa e prudente, mi nasconde questo fatto? Sospendo il giudizio. Mi fermo, ignorando la causa di ciò che vedo. E fondo alla vostra presenza il mio spirito afflitto, o Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ricevete le mie lacrime come sacrificio gradito, e se le mie colpe hanno meritato la vostra indignazione, consideratevi obbligato, o Signore, dalla vostra clemenza e benignità, a non disprezzare pene così aspre. Non credo che Maria vi abbia offeso, ma essendo io il suo sposo, non posso nemmeno presumere qualche mistero di cui non sono degno. Guidate il mio intelletto, guidate il mio cuore con la vostra luce divina, affinché io conosca e compia ciò che è più gradito alla vostra volontà.